Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è L'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Come state? Oggi parliamo di un complesso disturbo multifattoriale, ovvero l'autismo, o meglio denominato disturbi dello spettro autistico. Questo termine comprende una serie di disturbi del neurosviluppo, come l'autismo, il disturbo disintegrativo dell'infanzia e la sindrome di Asperger, ovvero disturbi determinati da un'alterata organizzazione del cervello e che coinvolgono principalmente il linguaggio, la comunicazione, l'interazione sociale, gli interessi ristretti, stereotipati e comportamenti ripetitivi. Prima di entrare nel cuore di questa patologia, facciamo un passo indietro e andiamo al 1943. Anno in cui lo psichiatra Leo Kenner pubblicò un articolo scientifico dove parlò per la prima volta di disturbi autistici del comportamento affettivo, descrivendo i comportamenti di 11 bambini, la cui condizione si distingueva marcatamente e in modo univoco da tutto ciò che lo psichiatra aveva analizzato fino a quel momento. Tra gli 11 bambini spiccava il nome di Donald Triplett, che è in assoluto la prima persona a cui venne diagnosticato l'autismo. Prima della diagnosi, Donald era ricoverato in un istituto, come la solita accadere a quei tempi a bambini a cui era diagnosticato un disturbo mentale. All'età di 2 anni, Triplett era in grado di dire a memoria il Salmo 23 della Bibbia, era capace di fare a mente velocemente moltiplicazioni complicate senza sbagliarsi, o cantare con un'intonazione perfetta canzoni che aveva ascoltato un'unica volta, mostrando però poco interesse sia per il cibo sia per le persone intorno a lui, compresi gli altri bambini. E usava il linguaggio in maniera inconsueta, ad esempio associando numeri alle persone che incontrava e ripetendo frasi apparentemente prive di significato nel contesto delle conversazioni. In generale tendeva a ripetere ossessivamente alcuni gesti e movimenti, irritandosi molto quando veniva interrotto. Per via di questi comportamenti anomali, nel 1937, all'età di 4 anni, fu portato dai genitori in un istituto di cura per bambini, dove rimase per circa un anno, mostrandosi però apatico. Così i genitori, contro il suggerimento dei medici, lo portarono a casa, determinati a trovare risposte per sé e per Donald. Nella loro ricerca scoprirono il dottor Leo Kenner, che a quei tempi era uno dei migliori psichiatri infantili della nazione. Kenner osservò i comportamenti di Donald e si mise a cercare altri bambini che ne manifestassero di simili. Quando infine dedicò a loro un articolo, usò l'espressione autismo, che era stata ideata qualche decennio prima da uno psichiatra svizzero, per descrivere lo stato di concentrazione su se stessi di alcune persone schizofreniche. Grazie al sostegno della propria famiglia, che fece sì che andasse a scuola come i suoi coetanei, Triplett studiò matematica e francese all'università. Si laureò nel 1958 e cominciò a lavorare come cassiere nella banca di Forest, fondata dal nonno, mestiere che praticò per 65 anni fino al 15 giugno dello scorso anno, il 2023. Quando si spense nel suo paesino d'origine del Mississippi. Vicenda interessante, vero? Beh, spero di avervi piacevolmente intrattenuti fino a qui e incuriositi su questo tema. Se è così, beh, allora restate con me, perché adesso partiamo subito col parlare più nello specifico di come si manifesta questo disturbo. Ok, siete rimasti? Bene. Dunque, il disturbo dello spettro autistico copre una vasta gamma di sintomi, livelli di abilità e disabilità, che possono influire o meno nell'autonomia quotidiana e di vita. I bambini che ne sono affetti hanno generalmente sintomi che si manifestano con difficoltà nella comunicazione e interazione sociale, difficoltà di comprensione del pensiero altrui, difficoltà ad esprimersi con parole o attraverso la gestualità o con l'utilizzo di movimenti facciali, e possono essere inoltre soggetti a movimenti del corpo ripetitivi e stereotipati, come dondolio, autostimolazione o battito di mani, manifestare ipersensibilità nei confronti di rumori e suoni, avere risposte insolite alle persone, attaccamenti agli oggetti, resistenza al cambiamento nella loro routine, o comportamento aggressivo o autolesionista. E alcuni bambini con autismo possono addirittura sviluppare crisi epilettiche. In alcuni casi questi attacchi possono essere inizialmente assenti e verificarsi in adolescenza. Ok, ma come si capisce che un bambino è autistico? Le persone con disturbo dello spettro autistico mostrano uno sviluppo non uniforme delle competenze. I primi segnali di autismo si manifestano con problemi in alcune aree, in particolare la capacità di comunicare e relazionarsi con gli altri. Tuttavia è possibile riscontrare abilità insolitamente sviluppate in altre aree, come disegnare, suonare, risolvere problemi matematici o memorizzare i fatti. Ed è per questo motivo che possono risultare sopra la media sui test di intelligenza non verbale. Alcuni bambini mostrano segni dalla nascita, altri sembrano svilupparsi normalmente all'inizio, per poi scivolare improvvisamente nei sintomi quando hanno tra i 18 e i 36 mesi. Vediamo ora quali sono i fattori alla base del disturbo dello spettro autistico. Dunque, ad oggi purtroppo le cause dell'autismo non sono ancora del tutto conosciute. Tuttavia sappiamo che è 4 volte più comune nei ragazzi che nelle ragazze e che non è condizionato da fattori razziali, etnici o sociali. In pratica, i bambini autistici nascono con questo disturbo e i genitori non ne hanno alcuna responsabilità. Secondo la ricerca, c'è una combinazione tra fattore genetico, fattore ambientale e differenze nella biologia cerebrale, che contribuisce nell'insorgere di questa condizione. Si tratta quindi di una malattia a genesi multifattoriale, che può essere associata a condizioni cliniche molto diverse, tra cui l'epilessia, l'alterazione a carico del sistema nervoso centrale, come malformazioni, sclerosi tuberosa, encefaliti, fattori genetici, come la sindrome dell'X fragile, anomalia del cromosoma 22, eccetera, e patologie metaboliche, come la fetilchetonuria. Ok, come avete notato, ho preferito andare dritto al sodo, ma c'è un aspetto riguardante la genesi dell'autismo su cui vorrei spendere due parole. Tra le numerose ipotesi a riguardo, spiccano quelle secondo le quali la causa della patologia risiederebbe nell'assunzione di specifiche sostanze alimentari che influirebbero sul normale sviluppo neurologico del bambino. In particolare, alcuni autori sostengono che allo sviluppo dell'autismo contribuisca l'esposizione a metalli tossici, come ad esempio il mercurio o il piombo, introdotti nell'organismo attraverso il cibo. Secondo altri, invece, i danni cerebrali associati al disturbo sarebbero causati da un aumento della permeabilità dell'intestino e da un conseguente malassorbimento di alcune proteine, come la gliadina, che è una componente del glutine, e la caseina, che è una proteina del latte. Ci tengo a sottolineare che lo stesso Stefano Vicari, responsabile neuropsichiatra infantile dell'ospedale pediatrico del Bambin Gesù, sostiene che, sebbene suggestive, queste ipotesi sono prive di fondamento. Oggi non esistono evidenze scientifiche della correlazione tra l'assorbimento del glutine e la caseina e la sintomatologia autistica, né dell'efficacia delle diete di privazione come trattamento dei sintomi o delle problematiche comportamentali. Quindi, citando Vicari, è importante che i genitori siano dettagliatamente informati dell'infondatezza di questi interventi, dei loro potenziali danni per la salute, come le carenze nutrizionali, e dei costi elevati dei cibi speciali e dei controlli specialistici. Ok, ci siamo? Detto questo, direi che possiamo procedere col discutere delle tecniche diagnostiche utilizzate per questa condizione. In Italia l'autismo colpisce un bambino ogni 77, i maschi 3 o 4 volte più delle femmine. I numeri sono in aumento, ma più che per un aumento dei casi, per un aumento della diagnosi, dovuto ad una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione sul disturbo. La diagnosi di autismo viene fatta con riferimento alla classificazione internazionale dei disturbi mentali, attraverso il DSM, ovvero il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, che ad oggi è la sua quinta versione. Rispetto ai precedenti, con il DSM-5 vengono introdotte una serie di novità rispetto ai disturbi dello spettro autistico, che pongono l'accento sulla grande variabilità di questi disturbi, sintematizzata solo in parte da 3 livelli di gravità, tra cui parleremo tra qualche minuto. Il DSM-5 definisce i disturbi dello spettro autistico secondo 2 principali criteri, ovvero deficit persistenti della comunicazione sociale e dell'interazione sociale e pattern di comportamento, interessi o attività ristretti e ripetitivi. Ci tengo a chiarire che spettro è qui inteso come un continuum che va da deficit più gravi a meno gravi, come ad esempio la sindrome di Asperger. La diagnosi di disturbo dello spettro dell'autismo, secondo DSM-5, viene posta secondo i seguenti criteri. Abbiamo il criterio A, ovvero la comunicazione ed interazione sociale. Per considerare soddisfatto questo criterio, devono essere compromesse in modo costante 3 abilità, ovvero la reciprocità socio-emotiva, intesa come capacità di relazionarsi con gli altri e di condividere pensieri e sentimenti, i comportamenti comunicativi non verbali, ovvero l'insieme di gestualità, espressività del volto, intonazione del discorso, orientamento del corpo e contatto visivo, che possono essere assenti, scarsi o incoerenti con la comunicazione verbale. Lo sviluppo, gestione e comprensione delle relazioni, che spesso non sono fonte di interesse. Anche quando c'è il desiderio di fare amicizia, gli approcci sono spesso inadeguati o addirittura aggressivi. Abbiamo poi il criterio B, che comprende comportamenti, interessi o attività ristretti o ripetitivi. Per considerare soddisfatto questo criterio, devono essere presenti almeno due aspetti tra movimento, uso di oggetti o eloquio stereotipati o ripetitivi, come battere le mani, oppure un uso ripetitivo di parole e oggetti, ad esempio mettendo in fila i giocattoli, aderenza alla routine priva di flessibilità o rituali di comportamento, come fare domande ripetitive o percorrere sempre la stessa strada. È spesso difficile per loro accettare anche piccoli cambiamenti. Interessi molto limitati, fissi, anomali per intensità o profondità, ad esempio un forte interesse per gli orari dei mezzi pubblici, per le date di nascita, eccetera. Gli interessi particolari sono spesso fonte di piacere, per questa ragione durante l'età adulta possono essere motivazione e mezzo per l'inserimento nella vita lavorativa. Iper o ipoattività, in risposta a stimoli sensoriali o interessi insoliti verso aspetti sensoriali dell'ambiente. Abbiamo poi il criterio C, che specifica che i sintomi devono essere presenti nella prima infanzia. Tuttavia, possono non manifestarsi pienamente fin da subito e possono anche essere mascherati da strategie apprese in età successiva. Abbiamo poi il criterio D, che richiede che le caratteristiche causino compromissione clinicamente significativa dell'attuale funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. Infine, il criterio E specifica che si tratta di compromissioni non meglio spiegate da disabilità intellettiva o da ritardo globale dello sviluppo. E questo non significa che disabilità intellettiva e disturbo dello spettro dell'autismo non possano coesistere. La comorbilità tra questi due disturbi è infatti frequente. Circa il 50% delle persone con disturbi dello spettro autistico hanno anche una disabilità intellettiva. Nella diagnosi va anche segnalata la presenza o meno di compromissioni intellettive e del linguaggio. E va specificato se il disturbo è associato ad una condizione medica, come ad esempio l'epilessia o genetica nota, o da un fattore ambientale. Gli accertamenti prevedono esami di laboratorio e strumentali che identificano le possibili cause biologiche dei disturbi dello spettro autistico. Abbiamo un esame neurologico, una visita genetica come cariotipo e analisi molecolare dell'X fragile, una visita audiologica con esame della funzionalità uditiva, un elettroencefalogramma di veglia e sonno, lo screening metabolico e una risonanza magnetica encefalo. Possono essere inoltre effettuati ulteriori accertamenti di laboratorio o strumentali in relazione alla specifica condizione clinica. Ok, ci siamo? Spero di sì. Come già accennavamo all'inizio, i disturbi dello spettro dell'autismo sono classificati in ben 3 livelli di gravità. Questi sono misurati sulla base della quantità e del tipo di supporto necessario, e vengono valutati separatamente nei 2 ambiti, ovvero comunicazione sociale e comportamenti ristretti e ripetitivi. Bisogna però tenere a mente che la stessa persona potrebbe presentare sintomi di gravità diversa a seconda del contesto o del periodo di vita. Abbiamo il livello 1, che è il meno grave ed è definito autismo lieve. I soggetti affetti possono richiedere un certo supporto per affrontare le situazioni sociali o i cambiamenti. Abbiamo poi il livello 2, che è in una zona intermedia in termini di gravità dei sintomi e di necessità di supporto. I soggetti affetti possono quindi avere difficoltà di comunicazione sociale più marcate e un maggior bisogno di supporto in confronto a quelli affetti da autismo di livello 1. Nell'autismo di livello 3, che è la forma più grave del disturbo dello spettro autistico, le persone affette richiedono un supporto significativo in più aree della vita. Possono avere gravi problemi di comunicazione sociale e mostrare intensi comportamenti ristretti e ripetitivi, che possono interferire con il funzionamento quotidiano. Quindi, una volta delineate le linee guida per una corretta diagnosi, parliamo di cura della patologia. Ad oggi non esiste una cura per guarire dall'autismo, ma esistono trattamenti riabilitativi che consentono di migliorare i sintomi e di aumentare la qualità di vita dei pazienti e delle famiglie. La scelta della terapia va formulata in base alle esigenze e alle difficoltà del bambino e dovrebbe essere avviata precocemente per avere maggiori chance di successo. Nel 2011 l'Istituto Superiore di Sanità ha elaborato le linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti. I trattamenti più efficaci sono risultati essere programmi psicologici e comportamentali strutturati che sono mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un miglior adattamento alla vita quotidiana. La terapia mediata dai genitori cooperativa, che è una tecnica di parent coaching che aiuta i genitori a relazionarsi nel modo più efficace possibile con il figlio. Il percorso dura 6 mesi. Si inizia una volta a settimana con un incontro di circa 2 ore e si finisce con un incontro a cadenza mensile. Durante il percorso i genitori sono guidati da professionisti per apprendere e applicare nella quotidianità le modalità di comunicazione più adatte per favorire lo sviluppo e le capacità comunicative del figlio, oltre ad aumentare il senso di autoefficacia dei genitori e ridurre lo stress. Tuttavia, i genitori non sono i soli ad avere un ruolo fondamentale per la crescita di bambini affetti da disturbo dello spettro autistico. Infatti, anche gli insegnanti hanno un ruolo di primo piano nel processo di inclusione dei bambini autistici nella società, al fine di favorire la loro integrazione nel gruppo classe, stimolando la loro partecipazione alle attività. Purtroppo però la scuola italiana è ancora un po' troppo impreparata nel fronteggiare il problema, a causa della carenza nelle scuole di insegnanti specializzati nel settore. Un altro tasso dolente per le famiglie con bambini autistici sono le spese economiche. Secondo le stime, per assistere ai propri bimbi, le famiglie spendono in media tra i 1.000 e i 2.000 euro al mese per tutta la vita. Infatti i costi delle terapie non sono affatto contenuti. E purtroppo non tutte le aziende sanitarie offrono sostegno ai genitori e anche quando il servizio è previsto le liste d'attesa lunghissime non consentono di intervenire precocemente. Ok, ci siamo fino a qui? Spero di sì, abbiamo quasi finito, resistete. Passiamo ora ad una domanda molto gettonata tra i neogenitori, ovvero: ma i vaccini causano l'autismo? Beh, a riguardo ci tengo subito ad assicurarvi quello che i vaccini, e in particolare il vaccino combinato contro il morbillo, parotite e rosolia, possano causare l'autismo è solo un falso mito. Infatti, i dati epidemiologici disponibili mostrano con chiarezza che non ci sono prove di un legame tra il vaccino contro il morbillo, parotite e rosolia e disturbi dello spettro autistico. Ma quindi da cosa è nata questa credenza? Beh, tutto ebbe inizio nel 1998, quando un medico inglese, il dottor Andrew Wakefield, pubblicò un articolo sulla rivista scientifica Lancet, teorizzando un legame tra il vaccino trivalente e l'insorgenza di malattie intestinali e autismo. I dati pubblicati da Wakefield, come era intuibile, ebbero una grande risonanza nel pubblico, il che causò una consistente riduzione di questa vaccinazione nel Regno Unito e in Europa, aprendo di conseguenza le porte a nuove epidemie. Di fatto però un grande numero di studi, tutti condotti in maniera rigorosa, ha confutato senza eccezioni i risultati del primo lavoro di Wakefield, smentendo l'associazione tra vaccini e autismo. Inoltre nel 2004 è stato dimostrato un importante conflitto di interessi. Wakefield aveva ricevuto dei finanziamenti da persone che si occupavano di cause giudiziarie per danni da vaccino. Successivamente, a seguito della verifica di queste accuse, Wakefield è stato radiato dall'albo dei medici e l'articolo è stato ritirato dalla rivista. È stato ripetutamente dimostrato che l'autismo è una malattia multifattoriale che insorge già durante la vita intrauterina. I vaccini, lo ripetiamo, non c'entrano proprio nulla. Ok, spero sia chiaro. Ma passiamo ad un'altra domanda che forse qualcuno di voi sta chiedendo, ovvero: che cosa c'entra la sindrome di Asperger con l'autismo? Beh, la sindrome di Asperger rientra tra i disturbi del neurosviluppo che influenza le capacità comunicative e di socializzazione dell'individuo, rendendo chi ne soffre apparentemente privo di interesse verso gli altri, indifferente ai rapporti sociali e spesso eccessivamente preoccupato per alcune questioni assai specifiche, come ad esempio per gli orari. La sindrome di Asperger rientra nel quadro dei cosiddetti disturbi dello spettro autistico, quadro di condizioni a cui appartiene anche l'autismo, appunto. Tuttavia, a differenza delle altre patologie classificate in questo gruppo, questa condizione non presenta compromissione dell'intelligenza, della comprensione o dell'autonomia. E per questo motivo è considerata un disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento. Si ritiene che ne soffrano e ne abbiano sofferto Mozart, Alan Turing, Charles Darwin, Vincent van Gogh, Albert Einstein e, per citarne una più recente, Greta Thunberg. Ma la lista di persone celebri che soffrono di questa sindrome è molto varia. Ah, abbiamo dedicato un intero episodio alla sindrome di Asperger, andate a recuperarlo se ve lo siete persi. Ah, e se vi facessi notare che uno dei personaggi della nota serie TV The Big Bang Theory soffre della sindrome di Asperger, caratterizzata da manie ossessive, mancanza di empatia, egocentrismo, dipendenza da routine, chi vi verrebbe in mente? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Scommetto che indovinate subito. Ok, bene, direi che ora siamo arrivati alla fine. Puntata un pochino più lunga del solito, ma spero che vi sia piaciuta. Beh, se sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui, immagino di sì. Mi raccomando, fammi sapere cosa ne pensi del progetto, cercami sui miei canali social e se mi ascolti da Spotify dovresti trovare un apposito spazio qua sotto per lasciarmi il tuo feedback. Ehi, sono Paolo dal futuro che stava editando l'episodio e si è accorto di una gravissima mancanza. Quasi mi dimenticavo di ringraziare Erica Guabello per il grandissimo contributo nella stesura dell'episodio. Grazie mille, Erica. Ok, ora possiamo continuare con i saluti finali. Va bene, dai, direi che ora è veramente tutto. Ricordati di andare a valutare il podcast con 5 stelline ed attivare le notifiche premendo sulla campanella per non perderti nemmeno un episodio. Grazie per avermi ascoltato fino a qui. Ci vediamo sui social e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!